Circuito 29 Magazine.
Nell'approfondimento di oggi un argomento bello tosto come sempre. Prima di presentare l'argomento do il buongiorno alla mia ospite che è la dottoressa Morena Dattoli dello studio di FZ di Parma. Benvenuta.
Buongiorno Michele, un abbraccio a tutti gli ascoltatori che so che sono sempre tanti attenti.
E a me fa immensamente piacere. Allora, cara Morena, casa in comproprietà, cosa fare per utilizzarla in via esclusiva? Insomma, le comproprietà, soprattutto per quanto riguarda un immobile, a volte devono essere divise. Insomma, queste case creano a volte più problemi sulla gestione che per tutto il resto, vero?
Esattamente, sì, le case in comune sono le più difficili da gestire, e non solo perché quando c'è da mettere mani al portafogli c'è spesso chi non vuol pagare, ma anche perché la proprietà condivisa viene spesso conservata con minor cura, no, di quella di, sì, di proprietà esclusiva. Un'altra ragione è perché non è facile gestire spazi piccoli, a volte non divisibili. Per chi ancora non l'avesse capito, la comproprietà è proprio questo, una quota, certo, ideale su tutto il bene e non su una specifica sezione, il che significa che quando, ad esempio, ereditiamo la casa della nonna e siamo 7 nipoti, ad esempio la nonna ci ha fatto testamento, quindi ci verrà proprio un settimo ciascuno, il bagno è di tutti, la cucina è di tutti, il soggiorno è di tutti, persino la camera da letto è di tutti. Quindi se le parti non trovano un accordo per usufruirne secondo turni, la casa è come se fosse di nessuno, perché nessuno può materialmente goderne.
Certo.
Per uscire da questo problema c'è solo un modo, ad esempio cercare di azzerare le quote degli altri. Ma come possiamo fare realmente per godere esclusivamente di una comproprietà? Cerchiamo di vedere quali sono le chance che i comproprietari hanno a disposizione.
Allora, si può parlare di uso individuale? Mi sono documentato e ho trovato una sorta di criterio rotatorio. Che cos'è?
Sì. È il metodo più pacifico per usare, certo, la casa in comproprietà in via esclusiva, cioè trovare un accordo, metterlo per iscritto, soprattutto con gli altri comproprietari. Di solito in questi casi si procede come si fa con la multiproprietà, individuando i periodi dell'anno in cui il bene è a disposizione esclusiva, sì, di uno solo dei comproprietari, con totale esclusione degli altri, per poi passare a disposizione di un ulteriore comproprietario e così via. Quindi, pur restando ciascuno di questi titolare solo di una quota dell'immobile, avrà il diritto, quindi per convenzione contrattuale, di usarlo in modo esclusivo in un determinato arco di tempo.
Okay.
Il vantaggio è che questo sistema non genera ancora alcuna divisione del bene e ne evita la vendita, ad esempio, in periodi sfavorevoli.
Allora,
solo un accenno, i costi di gestione quindi potranno avvenire poi secondo le rispettive quote, ma poi approfondiamo.
Certamente, noi abbiamo parlato la settimana scorsa di uso capione, posso utilizzarlo in maniera molto intelligente per diventare unico proprietario di questa casa?
In tal caso bisogna confidare nell'inerzia, Michele, degli altri comproprietari per almeno 20 anni.
Sì.
In più è necessario impedire agli altri comproprietari di utilizzare il bene comune per tutto questo periodo, con un,
sì,
comportamento volto ad escluderli totalmente, il che potrebbe ad esempio consistere nel cambio della serratura, il tutto allo scopo di comportarsi con la casa come se si fosse proprietario esclusivo, ma sappiamo che è molto difficile. Tuttavia il vantaggio è quello di diventare proprietari dell'intero bene se gli altri comproprietari non lo visitano, non si interessano, quindi in questa maniera si diventa comproprietari, da essere comproprietari si diventa proprietari unici, però come ricordiamo,
okay,
quindi come dicevamo la scorsa volta, che dovrà intervenire una sentenza del giudice per poterlo usucapire.
Certamente, anche qui insomma, bisogna stare molto molto attenti. Ma se io ad esempio, Morena, poi do tutti i soldi, no? Dico vabbè, senti, a me la casa non interessa, ti do quello che è il valore, siamo a posto, no? È la maniera forse migliore,
allora,
per andare d'accordo.
Le modalità potrebbero essere due, uno solo decide di acquistare l'immobile, quindi si fa un atto proprio dal notaio e gli altri vengono liquidati.
Okay.
C'è a volte il problema inverso, cioè molti non vogliono quell'immobile, dicono come posso liberarmene.
Okay. Ne parliamo tra pochissimo,
certo,
perché è finito il tempo,
certo,
del vostro WhatsApp, come sempre al 38 99 29 29 29.
Oh.
Jam con te alle 10:16 minuti. Allora, stamattina in compagnia della dottoressa Morena Dattoli dello studio DFZ stiamo cercando di fare un po' di chiarezza per quanto riguarda una casa in coproprietà, magari, che ne so, ereditata, come è il caso di un paio di messaggi che sono arrivati nel frattempo al 38 99 29 29 29. Partiamo subito con Paola. Scrive: io e mio cugino abbiamo ereditato la casa della nonna, la vorremmo tutti e due in maniera esclusiva. Cosa dobbiamo fare?
Eccoci qua, allora, in maniera esclusiva. Uno dei due la vorrebbe prendere totalmente, quindi uno dei due dovrà comunque cedere. Comunque, quando i comproprietari non riescono a trovare un accordo, uno di questi si oppone alla divisione, ad esempio io prendo i soldi, tu prendi la casa, ciascuno di loro può rivolgersi al tribunale e chiedere una divisione giudiziale. Okay. Il giudice non farà altro che procedere per come appena detto, cioè pertanto, valutata l'impossibilità di una divisione in natura del bene, si accerterà se uno dei comproprietari si offre di divenire proprietario dell'intero immobile liquidando in denaro le quote degli altri. Se più comproprietari dovessero candidarsi, sì, il giudice preferirà chi ha la quota maggiore o l'interesse più meritevole, certo, di tutela. Si pensa ad esempio a colui che già vive all'interno dell'immobile.
Ok, allora poi casa grossa, troppo grossa, ereditata dagli zii, la vorremmo dividere in due, per le spese come ci dobbiamo comportare, Elena? Non mi scrive né da dove né quale parente ha
allora,
lasciato la
Elena.
Casa.
La casa è molto grossa, tanto grossa, che cosa significa? Che ci sono due cucine, due bagni, due ingressi. Se così fosse, naturalmente, se anche avessimo un solo numero di questa casa al catasto, potrà essere sufficientemente, ad esempio, divisa in, sì, due unità abitative. Ok, naturalmente per effettuare questa divisione tutto dovrà essere fatto non solo catastalmente, attenzione, ma secondo delle procedure, certo, urbanistiche ben precise. Quindi bene rivolgersi ad esempio ad un ingegnere, a un geometra che possa seguirvi in questo percorso. Mi raccomando, non è solo la pratica, certo, catastale, è anche quella urbanistica, di fare le cose conformemente.
Abbiamo scoperto che la casa di zia era piena di debiti perché lei purtroppo non è mai stata molto oculata. Possiamo rifiutare l'eredità?
Allora, dipende da due cose essenziali. Innanzitutto che non siano stati già utilizzati dei beni della zia, ad esempio pagata una bolletta, sì, liquidati delle somme depositate sul conto corrente. Allora, in quel caso si potrà rinunciare, okay, all'eredità. Mi raccomando, perché ci sono dei vincoli ben precisi, temporali ed anche sostanziali.
Allora, chi volesse saperne di più, come ti può raggiungere e dove?
Fondamentalmente, Michele, sono a Parma gran parte del tempo e in via Stradello ad Anegri numero 6. Mi potete raggiungere anche telefonicamente allo 0521 26 14 06, però non manco di fare qualche puntatina ancora a Colorno, quindi sentiamoci telefonicamente e vi darò la mia disponibilità.
Dottoressa Morena Dattoli, studio DFZ, grazie, buon lavoro.
Buon lavoro a tutti, buonissima giornata.
Circuito 29 Magazine.